You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Popolo di Talking Trek e benvenuti in questa nuova e fantastica live. Questa sera cominceremo in un modo un pochino più particolare, infatti avrete per adesso solamente me, ovvero il vostro fidatissimo primo ufficiale Sofia, che vi farà compagnia per un po'. Purtroppo Jared ha avuto qualche piccolo problemino tecnico che sta comunque cercando di risolvere, quindi ci raggiungerà appena possibile. Direi che a questo punto direi che possiamo introdurre il tema di questa diretta, ovvero questa sera recensiremo il primo episodio della seconda stagione di Star Trek Lower Decks, intitolato Avremo sempre Tom Paris, scritto da M. Willis e diretto da Bob Suarez. Ma prima di cominciare con i saluti, le foto, che mi piacciono sempre tantissimo, devo dire, e tutte appunto l'analisi delle scene, vi faccio i soliti piccoli, diciamo, reminder social, perché abbondare va sempre bene. Io vi ricordo che la nostra live va in diretta sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, oppure una love reaction, che fanno sempre tanto piacere, sono così colorate. Poi, mi raccomando, commentate come se non ci fosse un domani, perché stasera avremo parecchie cose di cui parlare, di cui discutere. E soprattutto condividete, così che il verbo di Talking Trek passi a più persone possibili. Per quanto riguarda YouTube, stessa storia, più o meno. Infatti, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta o che andiamo in diretta oppure che facciamo uscire un nuovo video. Anche lì mi raccomando, mettete un bel mi piace alla diretta, commentate come se non ci fosse un domani e condividete.
E cominciamo a questo punto con l'analisi. Esatto. Cominciamo con l'analisi, Sofia, e partiamo proprio dalla prima scena con Boimler, che è tornato sulla USS Ritos in servizio, ma non ha più l'autorizzazione per i sistemi di sicurezza. Il protagonista è così su di giri per questa cosa, e non è tanto su di giri soltanto perché non ha più l'autorizzazione per i sistemi di sicurezza, se non ti fanno girare le scatole, ma più che altro è anche su di giri perché conoscerà un suo idolo, Tom Paris. Esatto. Tra l'altro sa molte informazioni, quindi deve, non avrà visto le serie TV, però comunque avrà scritto una biografia Tom Paris in cui ha raccontato questo il viaggio sulla Voyager. Esatto. Ed ogni modo è questo piatto commemorativo che vuole farsi autografare.
Esatto.
E visto che non ha un'autorizzazione, sistemi di sicurezza, e non vuole farsi aiutare da Jet, decide di raggiungere la plancia tramite i tubi di Jeffries.
Esatto.
E qui, diciamo, arriviamo almeno su questa prima parte introduttiva con Boimler.
Esatto.
Poi apprendiamo da Rutherford che Shax è vivo. Rutherford è incredulo e si interroga su come abbia fatto a tornare. E Mariner gli ripete che gli ufficiali di plancia non muoiono mai. Vabbè, questo è un po' come nelle serie di Star Trek, che gli succedeva sempre tanti casini e poi...
Esatto.
La maggior parte restava sempre in vita, esatto. Tranne per Tasha o per Jazia o altri che, insomma, non voglio citare tutti, non voglio fare spoiler magari a chi non ha visto le altre serie. Comunque, ad ogni modo, nel mentre Tandy viene incaricata dalla dottoressa Tana, che è visibilmente nervosa, di andare a recuperare un cimelio di famiglia in un magazzino su Qualor 2 o Qualor 2. Allora Neana chiede a Mariner di andare insieme a lei, visto che non hanno mai affrontato una missione da sole. E ci fermiamo qua. Poi dopo affrontiamo, diciamo, le varie vicende in modo esplicativo. Per adesso, diciamo, fermiamoci all'introduzione. Riccardo Frasca, posso spoilerare? Certo, adesso sì, siamo in spoiler alert, è un tuo diritto, anzi fallo. Anche voto per Daniele Amore, il mio voto è 7, scusate, no, assolutamente no, e, cioè, assolutamente no, nel senso non è un problema. E buonasera Daniele, e Daniele si allinea un po' sul mio voto. Comunque, ad ogni modo, queste prime scene introduttive, Sofia, almeno a me, sono comunque piaciute. Effettivamente, come ci aveva fatto notare uno dei nostri spettatori nel prediretta, Boimler è effettivamente un po' una macchietta, e in questo episodio soprattutto lo dimostra, ecco, mettiamola così. Però io rimango dell'idea che, per quanto concordi con il commento scritto dal nostro precedente spettatore, in una serie animata comunque di natura comica è anche un po' normale, secondo me, aspettarsi delle figure un po' macchiette. Ma comunque a me Boimler non mi è dispiaciuto, perché in realtà trovo che comunque lui impersoni un po' e empatizzi un po' con il vecchio fan che sta guardando l'episodio. Cioè, lui è proprio il fanboy della situazione. Tra l'altro, una cosa che ho adorato è come lui abbreviava Voyager in voi.
Esatto.
Un po' come si fa noi, TNG, TOS, ecco lui, voi, e questa cosa l'ho veramente adorata. Mi è dispiaciuto però non vedere gli altri piatti commemorativi, perché in realtà ero curioso di vedere anche gli altri a questo punto. E poi vabbè, su Mariner e su Tandy mi esprimerò dopo, però dico che finalmente lo showrunner ha, diciamo, rispettato una delle sue premesse iniziali, no? Che aveva detto che le coppie si sarebbero anche invertite, e su questo sono contento. Per quanto riguarda Shax in quella scena, è inutile parlarne ora, perché comunque poi dopo gli dedicheremo un intero, diciamo, paragrafo, e quindi direi che ne parliamo meglio fra qualche minuto. Ad ogni modo, niente, su questa prima parte introduttiva sono, diciamo, piuttosto convinto. Prego Sofia con la tua opinione, e soprattutto a tutti i nostri spettatori scrivete anche la vostra fra i commenti.
Ok, allora guarda, a me questa scena introduttiva è piaciuta, perché come al solito, come è ormai, diciamo, tradizione in Lower Decks, ti lancia subito nel vivo dell'azione, cioè vedi già dove, cioè è stata una buona introduzione come tutte le precedenti, niente da obiettare. Ora, in realtà la mia opinione è molto allineata su con tutto quello che hai detto tu, quindi in realtà magari do giusto qualche altra piccola impressione e poi lascio la parola al nostro pubblico. Mi è piaciuto tantissimo non solo il fatto del piatto, ma il fatto che Boimler si tenga il piatto di Tom Paris praticamente incastrato nella divisa e tutti gli altri della valigia. Cioè, quando l'ho visto arrivare con la valigia ho detto vai, scusa, portatelo lì. No, cioè il piatto di Paris se lo deve tenere in mano. E l'ho adorata questa cosa, perché effettivamente sembra proprio appunto il fan alla convention pronto con la foto oppure con il DVD da farsi firmare, e questa cosa l'ho adorata. Per quanto riguarda poi, vabbè, appunto, Tandy e Mariner, anch'io sono stata molto contenta di vederle insieme. Tana in questo episodio mi ha fatto morire, cioè l'ho adorata dall'inizio alla fine. E soprattutto, ma poi ne parleremo dopo, sono contentissima che sia tornato Shax. Non lo so, mi è sempre piaciuto, mi è sempre fatto molto ridere come personaggio, quindi sono contenta che sia tornato in scena. C'è qualcosa che sì, anche a me non ha fatto proprio impazzire riguardo al dopo, ma appunto ne parliamo dopo. E per quanto riguarda il fatto di Boimler, ti dirò, sì, è vero, è un po' una macchietta in questo episodio, appunto incarna, come hai detto tu, un po' il fanboy in questo episodio, però secondo me ha avuto un momento, di cui parleremo dopo, che ci stava molto bene, cioè è stato un buon momento, ha avuto una buona linea di dialogo che secondo me lo ha portato, diciamo, un po' al livello successivo, ma di questo ne parliamo dopo. Passiamo ai commenti del nostro pubblico, che ne dici, Jared?
Certo, certo.
Ok, vuoi cominciare tu?
Allora, cominciamo con soddisfare l'orgoglio, va bene, 200 scalini.
Esatto.
Allora, vedere Boimler con il piatto di Tom Paris, ci dice Assunta Viviani, mi è piaciuto molto, e mi è piaciuto moltissimo sapere che Shax è ritornato nella serie.
Anche a me.
Io dopo mi risparmio su Shax, perché veramente ho tanto da dire dopo e poi anticiperei tutto adesso.
Vabbè.
Divertente il fatto che Boimler non sia nel sistema, ma sto piatto di che roba è fatto? Voglio sapere come fa a tornare dalla morte Shax. Riccardo, sul piatto, anche lì ne parliamo dopo, ma non perché adesso ci vogliamo preservare, semplicemente perché adesso siamo nella scena introduttiva. Però secondo me c'è un perché. Vabbè, anticipiamolo sul perché poi il piatto gli parla. Almeno io l'ho intuito. Comunque tra pochino poi ne parliamo in modo diretto. Comunque sì, è stato divertente il fatto che le porte gli si aprivano, insomma, e non voleva assolutamente dare la soddisfazione a Jet, che lo voleva piare in collo come una moglie, no? E portarla lì in zona plancia, quindi guarda, ha fatto veramente ridere. Boimler nasce nerd e nerd rimane, farlo evolvere può snaturarlo per rendere una figura inutile, d'altronde siamo punti bassi.
Esatto.
E questo commento non mi sento di contraddirlo, Flavio, bravo. Voi, infatti, Voyager, mi sembra che nella prima stagione veniva usato anche l'acronimo TOS, ma con un significato diverso. Sì, veniva usato quei buoni scienziati, com'era?
Sì, una cosa del genere, è vero. Me l'hai fatto ricordare, caro Stefano, è vero?
Sì, ora non mi ricordo com'era la traduzione letterale, però sì, c'era qualcosa legato agli scienziati, mi ricordo. Qualcosa del genere. Boimler, il vero prototipo da fan, da convention, tipo Trekkies 1 e 2. Assolutamente d'accordo. Comunque, su Stefano Ancis, veniva usato l'acronimo della TAS, tra l'altro si vedeva anche una citazione alla TAS mentre lo utilizzavano.
È vero.
Comunque stanno formalmente lanciando i gadget per la vendita. La volta scorsa il pupazzo, stavolta il piatto. gadget bellissimi peraltro, questo è vero. Infatti tra l'altro hanno anche lanciato durante la prima stagione il badge di Badgey, oppure
vero,
hanno lanciato la maglietta del ballo del ciucciù, insomma ne hanno lanciati di gadget con Overdex, quindi evidentemente piano piano li introducono anche per questo. Però ci sta che gli equipaggi delle navi più insignificanti vedono gli equipaggi di come navi Voyager, come Star da idolatrare. E su questo nell'amore ti sono pienamente d'accordo, perché se ci pensate, Voimer, quando gli ho nominato l'Enterprise, gli erano gli occhi, quando gli hanno nominato di andare sulla Titan era felicissimo, almeno all'inizio, quindi direi di sì, assolutamente, anche perché parliamo della Cerritos come una nave assolutamente non importante. A livello di storia è proprio quella più infima rispetto a tutte le altre serie, ma è proprio questo il gioco in cui ruota poi la serie, capito?
Esatto.
Poi era il tipico ruolo feel good, quello che ci fa sentire tutti un po' meglio con i nostri difetti. E anche su questo io sono d'accordo, Antonio.
È vero, assolutamente, assolutamente, mi trovi completamente d'accordo anche a me.
Sofia, direi di non perdere tempo, visto che i nostri
Bene.
Spettatori vogliono parlare, no? Vogliono arrivare alla carne,
esatto,
alla ciccia di questo episodio, quindi andiamo un po' avanti.
Ok.
Con la prossima sequenza che introduci tu.
Oh, allora, finalmente abbiamo Tandy e Mariner che arrivano sul pianeta dove devono trovare appunto il cimelio di Tana. Le due iniziano a conoscersi un po' meglio, ma si accorgono presto di avere, diciamo, due modi di comportarsi agli estremi opposti. Il cimelio per Tana scopriamo essere un messaggero keitiano della libido, una scultura quindi in legno, come potete vedere nell'immagine. La scultura, mentre le due la stanno guardando per un errore, cade e la testa si stacca. Bisogna rimetterla a posto perché, insomma, Tandy va nel panico, dice: ma come, ma no, era la mia chance per farle vedere che sono brava, era la mia chance per andare avanti, e cavolo, cavolo, cavolo. E Mariner dice: no, non ti preoccupare, c'ho io il piano, andiamo su Bonstel per far riparare il cimelio e tornare di corsa poi dalla dottoressa. Il problema è che quando arrivano sul pianeta si rendono conto che la riparazione costa e devono trovare il latinum sufficiente per fare la riparazione, appunto, per riparare questa statua. Mariner e Tandy sfidano quindi un gruppo di nausicani. Le due ragazze riescono a vincere la sfida, ma il capo degli alieni le accusa di aver imbrogliato. In un atto di ira da parte appunto del capo dei nausicani, la testa della statua viene distrutta definitivamente. Per evitare qui la rissa, le due scappano con quelle quattro schegge che rimangono, diciamo, del cimelio. Ma non è ancora finita, perché tornano sulla navetta e Tandy è anche piuttosto arrabbiata con Mariner per il suo comportamento, perché le dice: ma insomma, ma ti pare questo il modo, insomma è tutta colpa tua. Però non si perde d'animo. Infatti la soluzione che in un lampo, diciamo, di genio e in un lampo anche, tra l'altro, come dire, di stereotipi, come le definiscono loro, a Tandy viene in mente la soluzione, ovvero raggiungere il covo di ladri orioniani pirati appostati appunto su un avamposto pirata dove lavora il cugino di Tandy, ovvero Donny, che è in grado di falsificare il cimelio. Mariner però deve muoversi sotto copertura perché, insomma, diciamo che lì gli umani non sono esattamente ben visti e quindi rischia morte certa. Le due arrivano e le cose sembrano andare bene inizialmente, tra l'altro ci viene svelato anche un lato piuttosto, diciamo, sadico di Tandy, che mette sotto tutti. E durante una discussione piuttosto accesa, dovuta al fatto che Mariner non ha mai mostrato interesse per conoscere meglio Tandy, la copertura appunto di Mariner salta. Quindi le due si trovano nuovamente a dover fuggire e l'unico modo per farlo, con tra l'altro addosso ancora questa statua tutta rotta, è arrampicarsi lungo i cavi degli ascensori. Mariner rischia di cadere nel vuoto e Tandy sacrifica parte del cimelio per poterla salvare e riuscire a scappare. Alla fine le due fortunatamente riescono, diciamo, a fare pace, a tornare in buoni rapporti, ma serve, come dire, un'ultima soluzione, ovvero per giustificare alla dottoressa Tana come mai il suo preziosissimo cimelio sia andato distrutto. La soluzione è questa, ovvero Mariner si va a schiantare contro gli scudi della Cerritos con la navetta, dando la colpa a un'ape che si è infilata lì dentro. Sandy alla fine consegna finalmente il manufatto a Tana e noi con lei scopriamo la verità, ovvero quello che la dottoressa voleva non era il cimelio, ma la scatola. Che dire, è stata una sequenza veramente fantastica. A me è piaciuta veramente, veramente tanto e soprattutto mi è piaciuto vedere, come dire, questa evoluzione del rapporto tra Mariner e Tandy, che in un certo senso, come dire, all'inizio sì, partono che sembra della serie oh, amicissime, andiamo, missione tra donne, viaggio tra donne, che bello, che bello. Poi però appunto, quando Tandy si rende conto che, come dire, Mariner fa un po' la ribelle, diciamo un po' si arrabbia, perché tra l'altro dice anche, ma scusa, te fai la raccomandata, ma io mi sono dovuta fare, come dire, un paiolo così per arrivare fino qui, quindi no, cioè abbi un po' di rispetto anche per me. E mi è piaciuta questa diciamo diversità tra le due, che le porta anche in vari momenti a litigare, come abbiamo appena detto. E che dire, sì, funziona benissimo secondo me. Mariner mi è stata un po' antipatica? Sì, non lo posso negare in questo frangente, però diciamo che poi si è saputa ben giustificare, cioè come dire, alla fine è rimasta coerente con se stessa ed effettivamente poi, come le altre volte, ha portato a casa la situazione. Quindi assolutamente Mariner, nonostante sia un po' insopportabile, diciamo che si è ripresa piuttosto bene. E tra l'altro, piccolo applauso, quant'è bella la nostra Tana quando si lancia nella scatola. Ho messo l'immagine perché dovevo, è stata fantastica, è stato proprio bellissimo vedere il cambiamento di Tana da arrabbiatissima, come la vediamo sempre, a con gli occhi a palla, proprio da gatto, e l'ho adorata. Prego, Jared, tu invece che cosa ne pensi di questa sequenza?
Allora, innanzitutto volevo dire che è in corso il nostro sondaggio, come ogni episodio sul nostro canale YouTube, lo potete votare. Attualmente siamo a 16 voti e sta vincendo come Lower Decks preferito dell'episodio Tandy. Tandy prima, seconda Boimler, terzo Rutherford e Mariner è quarta a 0 voti. Cioè proprio non ne ha preso nemmeno uno. Quindi devo dire che le idee di Mariner in questo episodio non hanno soddisfatto tutti. Comunque, scherzi a parte, mi è piaciuta questa sequenza. Devo dire che comunque è stata costruita piuttosto bene ed è stato anche bello finalmente vedere le coppie un po' invertite, anche se mi sarebbe magari piaciuto vedere Boimler a questo punto collaborare con Rutherford, ma non è successo. Purtroppo ognuno dei due hanno fatto una storia diversa. Infatti ci sono tre trami in questo episodio, possiamo
esatto,
dire.
Esatto.
Però sicuramente questa è quella che ha funzionato di più, secondo me. Tra l'altro qui ci sono anche un sacco di easter egg. Per esempio si vede Quark lì, magari potrebbe... Sai cosa mi ricorda quello? Questo mi ricorda un pochino il pianeta dove scendono in Star Trek Picard.
È vero.
Nella prima stagione, Stardust City, qualcosa del genere.
È vero.
Me lo ricordo un po', tra l'altro lì c'era anche un bar di Quark, tra l'altro. Magari aveva una catena di affiliazione con i suoi bar. Comunque sì, ho apprezzato gli easter egg, tra l'altro anche i Nausicaani sono insomma, una razza ben conosciuta nell'universo di Star Trek. E che dire, mi è piaciuto anche un po' quei rimandi un po' al duello, perché comunque si pensava, no, che fosse un oggetto sessuale o comunque in qualche modo per combattere insomma la libido sessuale, un po' come i vulcaniani ogni 7 anni, loro in quel caso ogni anno. E comunque diciamo non è proprio una citazione, in realtà una citazione lo è, perché comunque poi Tandy glielo spiega anche a Mariner e fa anche riferimento a quell'episodio in qualche modo. Però sì, poi belli anche gli ironiani, assolutamente, anche se troppo stereotipati. Secondo me troppo stereotipati e poi soprattutto a livello tecnologico qua si crea un'incoerenza di quelle pazzesche. Perché tu mi fai vedere in Star Trek Discovery, ambientato prima, degli ascensori ultra tecnologici e qui vedi degli ascensori che so, ottocenteschi, no? Buttati lì dentro, anzi ancora prima forse, buttati lì dentro un po' questa ambientazione un po' piratesca, che per carità ci sta, perché comunque anche nelle altre serie abbiamo visto che Orione è un po' così, no? Un po' però non così piratesca, cioè qui è stato veramente un po' esagerato, però devo dire che comunque nel complesso mi è piaciuta tutta questa sequenza. L'unica cosa che mi ha fatto veramente strano, non storcere il naso, strano, è stata quella scena di Green Face, mettiamola così. Se oggi un attore bianco dovesse fare una cosa del genere con un attore che so, si deve dipingere la pelle di nero, insomma, la pelle come una persona di colore, ecco, non voglio finire perché poi YouTube chissà cosa capisce e ci vanno alla diretta, ad ogni modo si verrebbe accusati di razzismo, ma veramente potente, del tipo che ti prendi anche delle critiche belle forti. So, insomma, non è stata una cosa tanto così da... È vero che nelle serie di Star Trek tante volte i personaggi si sono truccati in forme aliene e tutto quanto, però questa cosa della pelle verde è un po'... Non lo so, da una serie così inclusiva, da una saga così inclusiva, non so se Star Trek abbia fatto bene, insomma, a toccare certi tasti, ecco. Però comunque non gli do un grosso peso, almeno io. Anzi, per quel che riguarda me, nel senso, se tu comunque cerchi di... È veramente difficile spiegare queste cose perché si viene subito... Comunque, quello che volevo dire io è che, ad esempio, se io faccio il cosplay, no? Di un personaggio e magari, che so, ha un colore di pelle diverso dal mio, ma io in quel momento lo sto omaggiando, cioè secondo me non sto recando a quel personaggio, diciamo, del razzismo, capito? Se invece lo faccio con l'intento proprio di sfottere, a quel punto sono proprio un razzista. Comunque, in ogni modo, non mi voglio tanto, diciamo, incalanare tanto in questa discussione. Comunque, diciamo, è stata un po' una scelta un po' così, no? Che mi ha un po' stupito da parte di Star Trek. Ad ogni modo, ho adorato tantissimo la scena di Putana gatta, assolutamente, cioè come i gatti vedono una scatola si infilano dentro, e quindi quella scena l'ho veramente adorata, anzi penso sia la mia preferita dell'episodio, onestamente. E poi mi è piaciuto anche un po' tutta l'escamotage con questo cimelio che viene portato ovunque e ogni volta perde dei pezzi, arrivare a diventare polvere, ma poi in realtà non ce ne fregava niente del cimelio, ci interessava solo la scala. Bello, bello, assolutamente bello. E infatti Green Mariner è stata accusata di green face praticamente. Ecco, ora una cosa che mi ha fatto ricordare adesso Michela Gasparini, che lei poi lo dice effettivamente nella scena, no? Dice, però non farmi foto perché non è tanto bello questa cosa che stiamo facendo. Quindi in qualche modo un po' si giustifica, ecco, mettiamola così. Ora me l'hai fatto ricordare, brava Michela. Sarà stata una stazione uroniana di periferia. Eh beh, ci sta, comunque non è Orione, cioè c'è una base, insomma una stazione di Orione, cioè legata agli uroniani, ma non è proprio il pianeta di Orione. Altra interessante citazione, ma come fa un'ape a finire in una vetta spaziale all'atmosfera controllata? In effetti è una scusa del cavolo.
Beh, ma
ovviamente non è così. Cioè, ovviamente non è così. Infatti, insomma, non ci casca assolutamente.
Beh,
e
però...
proprio perché... aspetta, Sofia. È proprio perché non crederebbe mai che Tandy potrebbe fare qualcosa di brutto. Bene, capito che, insomma, c'è lo zampino di Mariner. Ma poi Mariner in realtà vuole proprio quello. Vuole proprio prendersi le colpe per far sì che non ricadano anche su Tandy. E questa cosa l'ho apprezzata molto come amica. Prego, Sofia.
No, che appunto, come diceva Riccardo Frasca, questo ha ricordato almeno a me quell'episodio della serie classica in cui Spock dice a un Romulano: guarda, c'hai un millepiedi sulla spalla. Cioè, ed è stato fantastico, effettivamente. E continuiamo con i commenti. Che dice Jared?
Sì, tra l'altro Michela Gasparini ci dice: Mariner la voto io perché cucina di Tandy è proprio mazzo.
È vero, ti do ragione.
Michela, se vuoi votare, comunque vai sul nostro canale YouTube, sezione commenti, trovi questa cosa blu, ci schiacci sopra ed è il sondaggio, lo puoi votare. Ad ogni modo, prego Sofia con gli altri commenti.
Ok, guarda, io continuo con Mauro Vallanti che dice: sequenza divertente e piena di molte citazioni che mi schizzano sempre. La gatta nella scatola è stupenda, guarda, sono d'accordissimo. E tra l'altro anche Daniela Amore ci scrive: se avesse detto che, che gli serviva la scatola e non il contenuto, avrebbero distrutto la scatola. La dottoressa sapeva. In effetti, ma non è una cattiva idea. Bravo Daniela. Ma continuiamo anche con Stefano Ances che ti dice: tutta la storia di Tandy e Mariner è stata carina per far crescere il rapporto tra le due, e la parte con la scatola mi ha fatto sorridere, tipico dei gatti, anche se poteva semplicemente replicarla. Vero anche questo, ma non ci sarebbe portato gusto, quindi dai.
In effetti, Stefano è molto più astuto di tutti i membri dell'equipaggio, ma compresi noi, perché nemmeno noi ci abbiamo pensato. Effettivamente è vero.
È vero. E andiamo avanti anche con altri apprezzamenti per la nostra carissima Tana, con Daria Quercia. Carino il finale con la gatta nella scatola, è stato proprio inaspettato, cioè, io ti giuro, tutto lo aspettavo tranne che quello. Abbiamo anche Riccardo Frasca: scatola grattino, notare gli sguardi della dottoressa, è dalla prima stagione che mi chiedevo se la dottoressa la visse. Benissimo. E mi si sono refresciati i commenti. Vuoi darmi una mano per favore, Jared?
L'alibi dell'ape nell'abitacolo è una scusa usatissima che causa incidenti e che in realtà o stava telefonando o sintonizzando la radio. È vero, Flavio.
Giusto, è vero.
Però effettivamente nello spazio sembra un po' impossibile, almeno non si è andata prima che partissero. Vuoi che non si trova una scatola sotto il quadrante? Però a questa casa ha ragione Claudia, cioè effettivamente può sembrare un po' una comicità del cavolo, cioè per lei, capito? Dice, che non potete trovare una scatola, deve andare per forza su quel pianeta lì a recuperarla. La spalla col verme non era di Romulan, però ci dice.
Hai ragione, perdonami Daria.
Tra l'altro Sofia, tu a inizio diretta hai detto che noi recensiamo il primo episodio, in realtà questo è il
davvero?
Terzo episodio.
L'ho detto davvero, oddio scusa, che figura.
Questo è il terzo episodio.
Vedete, anche io ogni tanto diciamo ho bisogno di una scatola.
Comunque c'era un commento prima di Davide Caldarelli, e mi scuso perché non l'ho letto, perché mi è passato, eccolo qua. Questo episodio conferma che Lower Decks non è una serie per chi si vuole avvicinare a Star Trek, è una serie per veri fan, ha troppe citazioni. E qui io lo dicevo l'altra volta, e mi sembra che Davide Caldarelli mi contraddiceva anche per certi aspetti, e come vediamo in alcuni episodi c'è sicuramente un eccessivo uso di citazioni. E devo dire che questa seconda stagione forse ancora di più della prima, secondo me.
Sì, è vero.
Poi per carità, la trama in sé si riesce anche a capire, però è sempre il discorso delle sfumature, no? Che si fa un po' fatica, soprattutto in una delle scene successive, poi Sofia ne riparleremo. E poi la scena della fuga mi è piaciuta anche vedere Mariner tutta verde. Ladri pirati uguale oroniani, ecco, stereotipo. Ed effettivamente, ma tra l'altro un altro stereotipo che usa, come dicevi tu, Mariner su Tandy è la cosa dei feromoni, come si chiamano?
Dei feromoni, sì.
Che attraverso il loro odore riescono a, un po' come delle sirene, no? Riescono un po' a catturare un po' questi uomini, no? Che, esatto. Che però a quanto pare in realtà non era mai stata detta che uno lo fa come vuole, cioè in realtà era una cosa che c'era in tutte le loroniane, a quanto pare quello Wardex apprendiamo che in realtà sono loro che se vogliono catturare l'attenzione li sfruttano, altrimenti non li sfruttano. È una cosa un po' come il chip, esatto. Di Data, no? È diventata un po' una roba così,
esattamente.
Comunque, a questo punto io andrei anche alla prossima scena.
Eccoci qui.
Oh, e qui arriviamo alla scena quella legata a Rutherford. Rutherford non si arrende, il sottotenente Cody chiede a Shax come ha fatto a tornare, in una delle scene successive, ma la reazione dell'uomo mostra quanto sia traumatizzato dall'accaduto.
Povero.
La curiosità però assilla troppo Rutherford, una serie di cloni di Shax gli appaiono davanti agli occhi, e qui ci sono tante citazioni dalla serie classica all'universo specchio, ai Borg, al Nexus. Addirittura ho visto anche una versione di Shax con la divisa della serie Enterprise, che magari era un po' legata al discorso del futuro. Insomma, c'era talmente tante citazioni che per coglierle bisognerebbe veramente analizzare frame per frame.
È vero.
Insomma, ti fa vedere quante varianti possibili potessero essere legate sul discorso del ritorno di Shax. Poi Rutherford c'è una scena in un tubo ascensore in cui Rutherford chiede a Shax come è riuscito poi a tornare effettivamente dalla morte, e l'ufficiale confessa che non possono parlare per risparmiare a tutti delle verità su oscure depravazioni scientifiche, diciamo, cosa del genere. Rutherford insiste, Shax inizia la spiegazione e il guardiamarina ne esce traumatizzato. E ci fermiamo qua. Allora, dunque, io le citazioni in sé le ho apprezzate, cioè sono state belle da vedere, soprattutto quella scena che vediamo lì alla destra di nel centro, no? Quella scena che vediamo lì nel centro,
questa qui, ecco.
Questa qua, quella lì l'ho apprezzata, però secondo me non è stato fatto tanto, cioè secondo me non è stato tanto soddisfacente, perché io volevo sapere effettivamente che diavolo era successo, cioè cos'è che me la sceli lì, vedi il personaggio traumatizzato, ma non arrivi al dunque. Cioè, io da spettatore mi sono sentito come dire: oh, ma lo so, ho saputo una cosa, però non te la dico. Cioè, io la vedo un po' così, capito? E allora tu mi fai soltanto arrabbiare, perché io questo mi è successo. E infatti, come dice Riccardo Frasca, Shax, parla, ma parla anche a noi spettatori, non dire cose strane senza arrivare al dunque. Infatti questa è stata la cosa che non mi ha fatto apprezzare questa scena, però mi ha fatto venire un dubbio, visto che ne parlavamo anche all'inizio. Secondo me da questo episodio si inserisce una qualche sottotrama legata alla trama principale. Perché? Perché dove è sparito l'altro ufficiale della sicurezza in questo episodio, che non lo vediamo per niente, quando nello scorso vediamo che poi alla fine è sano e salvo, non è più una bambola? Cioè, proprio sembra che non esiste. E quindi qui sorge la vera domanda: ma siamo sicuri che questo episodio sia nella stessa linea temporale di dove è ambientato generalmente Lower Decks, o che non sia magari una seconda linea temporale in cui Shax vive e Shax muore, che so, o comunque una delle tante serie tirate fuori da loro, perché effettivamente non vediamo più il Tamariano che hanno ufficializzato, che hanno presentato nello scorso episodio. Perché se tu mi facevi vedere Shax e il Tamariano nello stesso episodio, allora poteva anche essere anche giustificabile il ritorno di Shax, ma qui sembra quasi che se torna lui esclude l'altro, e quindi secondo me c'è qualcosa sotto, e spero che verrà risolta magari in uno dei prossimi episodi, non che nel prossimo episodio torna l'altro ufficiale e di questa cosa non se ne parla più. Ecco, spero di no, insomma spero che comunque se ne parli, perché qui c'è qualcosa di non spiegato che io pensavo venisse poi rivelato poi alla fine dell'episodio, invece no, perché rimane inconclusa sta cosa. Cioè, noi non veniamo a sapere effettivamente perché Shax è tornato, e non vediamo neanche l'altro ufficiale a bordo.
Posso dire una cosa?
Prego.
In realtà l'ufficiale lo vediamo, perché nella scena quella dedicata a Tom Paris, quando Tom Paris entra nella plancia della Cerritos, il nostro ufficiale, diciamo, sostituto di Shax è lì, lo vediamo chiaramente, è tornato normale.
Allora me la guardo ora, perché
ti assicuro che c'è, ti assicuro che c'è, è lì. E ti dirò la verità, io in realtà questa cosa che appunto non venga data una spiegazione effettiva, o comunque venga, diciamo, più sussurrata all'orecchio di Rutherford, perché appunto Shax sia tornato, a me è piaciuta, perché crea, diciamo, quello che un pochino mancava secondo me in Lower Decks, ovvero quel minimo di suspense. Cioè, sicuramente questa questione di Shax tornato, visto che è una cosa che ha turbato molto Rutherford, secondo me tornerà. Cioè, la vedo molto difficile che venga lasciato lì. Anzi, ti dirò la verità, mi è piaciuto molto anche il fatto che sia solamente Rutherford a chiedersi come mai. Cioè, se ci fai caso, come hai detto anche tu...
Hai ragione, comunque c'è il personaggio, l'ho visto.
Cioè, ti assicuro che c'è, l'ho visto 3 volte l'episodio, quindi c'è. Ti assicuro che c'è. Comunque, ti dicevo, la cosa che mi è piaciuta è che appunto è solo Rutherford che si fa la domanda. È vero, sì, anche l'altro, come il sottotenente Cody, il cadetto Cody, chiede e giustamente diciamo che appunto Shax lo rimprovera, si arrabbia tantissimo. Però appunto questa cosa che appunto rimanga una cosa diciamo sussurrata e quindi che noi ancora non possiamo capire, secondo me potrebbe tornare utile più avanti nei prossimi episodi. Quindi io in realtà non sono così negativa, perché ti dico, crea veramente quella suspense, cioè perché tu effettivamente hai voglia di sapere. Cioè io quando è finito l'episodio subito ho pensato, cavolo, ma come? Dimmi di più. E infatti questa cosa di volerne sapere di più mi spingerà la prossima settimana a guardare il prossimo episodio nella speranza che venga rivelato qualcosa di più. E questo secondo me in realtà funziona molto bene, secondo me ovviamente. E ti dico, poi vabbè, le citazioni, come dicevi anche tu, sono veramente fantastiche, sono super super carine. Tra l'altro c'è anche uno Shax Lincoln che appare a un certo punto con il suo cilindro, e c'è anche uno Shax con l'uniforme della serie classica rossa, tra l'altro. E per cui ti dico, io in realtà sono curiosa e sono piuttosto, diciamo appunto, positiva nei confronti di tutta questa storia. E soprattutto, ecco, una cosa che mi è piaciuta, così come poi vi lascio la parola, scusate, che mi è piaciuta appunto, così come la scena precedente aveva, diciamo, come dire, approfondito il rapporto tra Tandy e Mariner, questa scena fa capire che comunque tra Rutherford e Shax è rimasto comunque un certo legame, è rimasta comunque una certa amicizia. Non a caso Shax lo chiama Orsacchiotto.
Però posso dire una cosa?
Prego.
Io mi rivedo in questo commento di Michele. Allora, avete ragione, come avete fatto notare molti di voi, ed è questo il bello del diretto, cioè
certo.
Magari non noto un dettaglio, ma lo noto uno dei nostri spettatori, e vi ringrazio per questo. Infatti ringrazio Flavio e ringrazio anche, non mi ricordo chi mi ha corretto, comunque tutti coloro che mi hanno corretto, compresa tu Sofia, vi ringrazio, perché non me ne ero assolutamente accorto. Probabilmente mi ero concentrato su Tom Paris in quella scena e non avevo fatto caso ai personaggi sullo sfondo, mia colpa. Comunque, ad ogni modo, come ha scritto la nostra Michela Gosparini, io mi sento così, sono arrabbiato perché la sua morte mi aveva commosso, mi sento derubato del mio lutto. Cioè, io mi sento esattamente come scrive Michela. Per me quella è veramente una morte onorevole, farlo tornare così, boh. E poi soprattutto parliamo di una serie che si è sempre definita, no, ma noi non siamo serializzati, noi facciamo degli episodi che si aprono e si chiudono, e poi, cioè, boh, io sinceramente parlerò per me, parlerò a titolo assolutamente personale, siete liberi di pensarla come volete, ma io non ho bisogno di una serializzazione in Lower Decks. Cioè, va bene il Commi che ritorna da un episodio a un altro, ok, a distanza di tempo. Va bene che certe situazioni si evolvono all'interno, però non la trasformerei adesso in una serie serializzata. Cioè, per me sta vicenda qua poteva essere risolta esattamente nello stesso episodio, senza farcela penare. Comunque, vediamo cosa succederà. Magari non daranno nessuna risposta, magari finisce lì e basta. O magari, come hai detto tu, questa suspense continuerà ad essere presente anche nei prossimi episodi, magari poi Rutherford esploderà, dirà qualcosa, che so, andrà in cortocircuito il suo coso qua. Insomma, possono esserci tante, tante cose che possono succedere, però io onestamente non lo so, parlo per me stesso, per me Shax poteva essere morto e sepolto, aveva una morte onorevole, e non ne sentivo il bisogno di farlo tornare subito alla seconda stagione, quantomeno fai passare un po' di tempo.
Ok,
cioè sono passati due episodi ed è già ritornato. Boh, comunque è interessante, come hai detto tu, che effettivamente solo lui si fa queste domande.
Infatti, a questo proposito, se posso, voglio prendere un attimo un commento di Flavio Galzignato che dice: però la risposta di Shax ci sta, fa parte della parodia, rappresenta le tipiche risposte poco convincenti che devono bersi fan che rimangono perplessi sulle resurrezioni. Guarda, caro Flavio, non posso essere più d'accordo di così. Stasera io e Flavio andiamo d'accordo su alcune cose, quindi ti dico, io mi trovo d'accordo, ma infatti appunto questo gioca molto, secondo me, appunto in favore di, come dicevi giustamente tu, no, Jared? Cioè alla fine tu vedi sempre, no, questi grandi personaggi, come succede anche tipo nella serie classica, che magari gli succede di tutto e poi tornano e stanno bene, è come se niente fosse successo.
Genesis. Vabbè, esatto. Comunque... Esatto. Hai ragione. Cioè,
no, ma figurati.
Ed ha ragione anche Flavio, soltanto io, come ha scritto Michela, mi sento un po' derubato, no, del mio lupo.
Certo, ma va benissimo, accidenti, ci mancherebbe.
Comunque, ad ogni modo, una piccola trama serializzata da qui in avanti ci sarà, perché una sottotrama io la vedo.
Ma in realtà, guarda che cioè se posso, forse magari sono io che sbaglio, però in realtà la trama serializzata... è partita molto prima, quando Boimler voleva andare a tutti i costi sulla Titan.
Vabbè, quello sì. Però
cioè, attenzione, senso... perché...
Però ecco, parliamo comunque di una serie sostanzialmente con episodi a bottiglia, che si aprono, si chiudono, e ogni tanto c'è una piccola sottotrama, ma veramente piccola, come anche il discorso dei Packled, della Titan, come dicevi tu, ovviamente. Però ti dico, questo comunque c'era anche nelle altre serie di Star Trek, perché anche in The Next Generation vediamo Worf, tutto il suo percorso, il figlio, la moglie, tutta la vicenda, insomma, il figlio che cresce, insomma, anche lì, oppure Luaxana che torna, che tenta di sposarsi tante volte, insomma, anche lì vediamo delle piccole sottotrame che vanno avanti. Forse giusto nella serie classica questo non avveniva, però da The Next Generation in poi, anche se in modo molto lento, comunque è iniziata ad esserci qualcosa del genere, comprese certo. Poi anche di Space Nine, forse quella più serializzata tra queste degli anni 90. Comunque, ad ogni modo, io non ne sento un gran bisogno di serializzare questo aspetto, cioè per me si viveva benissimo anche senza Shax che veniva riportato. Comunque vedremo.
Esatto.
Sofia, andiamo a questo punto avanti alla prossima scena.
Oh, l'abbiamo tanto chiamato, finalmente è arrivato.
E qua arriviamo alla scena di Tom Paris. Prego, Sofia, poi vado io con le citazioni varie.
Va bene, allora, finalmente Tom Paris. Infatti lo vediamo subito bello come questa immagine che arriva nella plancia della Cerritos, dove viene accolto dall'equipaggio calorosamente. La prima cosa che il carissimo Tom Paris fa appena arrivato è eliminare l'energia statica proprio mentre Boimler si trova all'interno dei tubi. Cioè, della serie non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco, per citare prima, il buon Boimler dice: ma tanto chi vuoi che vada a togliere l'energia statica? Detto fatto, subito succede, quindi grande Tom Paris. Il povero Boimler però non è intenzionato ad arrendersi con il suo piattino infilato nell'uniforme e continua a percorrere i tubi. I condotti però a un certo punto si bloccano e lo lasciano in trappola. Durante un momento di disperazione, che secondo me è una parte molto interessante ma di cui parliamo dopo, il piatto di Tom Paris prende vita e lo rassicura, suggerendogli di aprire un pannello e trovare una soluzione per uscire di lì. Le esalazioni stanno mandando Boimler fuori di testa e alla fine, incastrando il piatto dentro un pannello, Boimler riesce finalmente a liberarsi, cadendo direttamente dritto dritto nella plancia. Paris però lo scambia per un Kazon e lo riempie di botte, quindi direi che il povero Boimler è abbonato a farsi infrangere i sogni, perché poverino, se prima aveva tutto il sogno della Titan e ha avuto il trauma con la Titan, adesso aveva tutto il sogno di Tom Paris, Dio che bello, anche qui poveretto ne è rimasto traumatizzato. E che dire, a me, poi ti lascio la parola a Carlo Jared che mi istruisce anche a me con tutte le belle citazioni. A me, ti dico, questa sequenza è piaciuta non tanto per Tom Paris quanto più per Boimler, perché come dicevo qui c'è proprio un momento in cui lui si trova appunto, è chiuso, a parte che appunto c'è il computer della sicurezza di bordo che continua a non dargli retta, lui poveretto con il suo piatto che vuole solamente andare a trovare Tom Paris per avere il suo autografo, si trova bruciato, chiuso, tutto rotto, e giustamente a un certo punto si chiede, ma io, cioè, qual è il mio posto? Mi hanno cacciato via dalla Titan e hanno messo e hanno lasciato lì dentro il mio duplicato. Qui dentro la Cerritos non riesco manco a farmi rispettare dai computer, ma siamo sicuri che sto facendo la cosa giusta? E infatti a me questa scena è piaciuta, cioè ti dico, a me qui Boimler in questa sequenza mi ha convinto molto, perché, come dire, anch'io mi sarei fatta queste domande, mi sarei sentita molto fallita, però ho apprezzato anche il fatto che tutto sommato, quando poi piomba, come diceva qualcuno, nel mezzo della plancia con il suo piattino, è benché felice di vedere Paris, quindi cancellano diciamo tutti i dubbi e torna al Boimler felice e spensierato che conosciamo sempre. Prego Jared, ti lascio la parola.
Allora, dunque, vabbè, tu non ti sei, diciamo, eccitata tanto per Tom Paris perché non hai visto Dr. Poison.
Esatto, perché, mia perché, colpa.
Perché parliamoci anche di questo, esatto. Cioè, ovviamente chi non ha visto le vecchie serie non riesce a cogliere la sfumatura e quindi, di conseguenza, poi non è che Tom Paris fosse questo personaggio così emozionante, perché se devo essere onesto, in Voyager a una certa a me mi aveva anche un po' stancato. Quando la relazione con Belanna stava andando un po' troppo avanti. Comunque, nel senso, è stata una bella sequenza, mi ha convinto di più di quella di Rutherford, ma meno di quella di Tandy e Mariner. Perché se tu mi intitoli un episodio, avremo sempre Tom Paris, mi carichi un hype assurdo, io spero che Tom Paris a quel punto sia un co-protagonista o un protagonista stesso, e poi me lo fai vedere effettivamente bene negli ultimi 5 minuti, anzi forse ancora meno, forse saranno stati 2-3 minuti, la delusione un po' c'è. Io mi aspettavo molto di più. Comunque i Kaizen sono questa razza che è praticamente la prima razza antagonista, che poi un po' le tormenta un po' per tutte le 7 stagioni di Voyager, che sono sostanzialmente delle brutte copie dei Klingon. Cioè, secondo me loro cercavano di creare dei Klingon, ma non gli sono riusciti. Infatti io penso sia la razza più noiosa di Star Trek, o quasi. E ad ogni modo, effettivamente il look di Boimler dopo l'accaduto ricorda un po' un Kaizen, soprattutto per i capelli, insomma, tutti cosa hanno fatto. Quindi sicuramente questa è stata anche una bella citazione ed è stata anche carina la scena in sé. Per quanto riguarda il piatto che parla, vabbè, le inalazioni, insomma, lui lì stava un po' svalvolando con la testa, quindi secondo me lui stava vedendo anche cose che effettivamente non c'erano, rispondendo anche alla domanda che ci avevano posto a inizio diretta. Quindi per me ha anche una certa coerenza quella scena, quindi non la contesto assolutamente. Il fatto che venisse presa a pugni in faccia comunque l'ho trovata divertente. E tra l'altro un'altra cosa, un altro aspetto che ho trovato divertente, e che no, divertente, in realtà che ho trovato bello, che c'entra il divertente, è che Tom Paris in italiano è doppiato da Teo Veglia, lo stesso doppiatore che ha doppiato il personaggio nelle stagioni 5, 6 e 7 di Star Trek Voyager. Siccome non avevo conferma, ho chiesto a Marcello Rossi, e Marcello Rossi non solo mi ha confermato che il doppiatore era effettivamente lo stesso delle ultime stagioni di Star Trek Voyager, ma che è stato proprio lui a dare il suggerimento alla produzione del doppiaggio, insomma, per prendere proprio lo stesso doppiatore. Quindi doppiamente bravo Marcello, quindi complimenti. E devo dire che poi la voce era veramente azzeccata, perché secondo me riprendere le voci originali, per chi le voci originali nel senso in italiano dalle vecchie serie, secondo me è comunque anche una scelta azzeccata, anche per poi dare un po' quello che fanno anche loro in lingua originale, cioè mantenendo la stessa voce, perché effettivamente Tom Paris in lingua originale in inglese è stato doppiato dal suo stesso attore interprete, quindi è stato anche carino che il doppiatore fosse proprio anche lo stesso in italiano. E vabbè, che dire, sono sempre un po' deluso per il fatto che sia apparso troppo poco, però la sequenza in sé non mi è dispiaciuta, ecco. Dalle Quercia, sempre un mito Marcello Rossi, assolutamente, prima o poi tornerà, non temete che lo faremo tornare. Jared, concordo sulla razza noiosa, come vedere una fotocopia sbiadita e piatta dei film, è vero. Mai apprezzati i Kaizen, e soprattutto più si andava avanti, più per me diventavano noiosi. Proprio erano quegli episodi da saltare. Cioè, è brutto da dire, ma sono quegli episodi da mandare in velocità 2.0, proprio come gli audio su WhatsApp accelerati. Perché è veramente una noia assurda. Mi dispiace questa Trek Voyager, che comunque la reputo anche una buona serie, però i Kaizen no. Mettiamola così. Tra l'altro, ho anche apprezzato che a inizio episodio si citasse anche il fatto che lui si fosse trasformato in questa salamandra, in questo, che è uno dei peggiori episodi di Star Trek mai realizzati. Non mi sfugge proprio il titolo, ragazzi, magari qualcuno nei commenti se lo ricorda, ma non è proprio esattamente un episodio memorabile di Star Trek Voyager. Comunque sì, dai, la scena, la sequenza l'ho trovata convincente, come ti ho detto prima. Avrei apprezzato vedere Tom Paris, che so, più coinvolto nell'episodio. Magari, che so, si poteva continuare la stessa scena di Mariner e Tandy e magari vedere Paris, Rutherford e Boimler uniti in una missione insieme. Ecco. Avrei più apprezzato vedere qualcosa del genere. Ovviamente il titolo si rifà anche all'episodio di The Next Generation, che si chiamava, mi sembra, Ricordando Parigi, qualcosa del genere, in italiano, ma in inglese ha lo stesso titolo, soltanto non c'è scritto Tom, perché ovviamente non c'era Tom Paris. E tra l'altro l'episodio di The Next Generation è a suo tempo una citazione a Casablanca, quindi va, c'è un giro di citazioni assolutamente tremende. Per me il piatto che parla, ci dice Flavio Calzignato, rappresenta la tipica automotivazione che un fan trova a un feticcio del proprio idolo, come Sheldon Cooper che parla col pupazzo di Spock.
È vero.
È vero.
È verissimo.
La scelta che hanno fatto nei What If dell'MCU, gli stessi interpreti e doppiatori dei personaggi, è una cosa che apprezzo. Non ho visto ancora What If, però è una cosa che apprezzo quando si cerca di mantenere le stesse voci sia in lingua originale che in italiano, perché secondo me dare continuità alla cosa oggi si può fare, e almeno che un doppiatore non abbia più smesso di doppiare, come per esempio nel caso della doppiatrice di Genovi, che lei credo proprio abbia smesso di doppiare perché non era giovanissima anche all'epoca, quindi non so se in Prodigy sarà sempre lei la voce, però sicuramente secondo me il buon Marcello ci proverà, perché ne sono sicuro che insieme al direttore del doppiaggio un tentativo lo faranno.
Beh,
no, non voglio ricordare l'episodio delle salamandre. È veramente uno degli episodi peggiori di Star Trek Voyager. Mi è piaciuto che Robert Duncan ha doppiato Tom Paris in questo episodio. Anche a me, assolutamente. Tra l'altro l'ho visto sia in italiano che in lingua originale. Faccio sempre la doppia visione per vedere se ci sono degli errori, se qualcosa è cambiata. E devo dire che questo episodio è stato adattato molto molto bene. Ovviamente qualche frase è un po' diversa, ma comunque il significato cerca di mantenerlo, diciamo. Quindi secondo me è stato un episodio adattato bene e doppiato bene anche in italiano. Bene, e dopo questa scena, Sofia?
Beh, dopo questa scena c'è la scena finale, ovvero la risoluzione, diciamo, di tutto. E qui vediamo infatti Lower Decks che finalmente si incontrano tutti insieme appassionatamente, guarda caso, non succede mai, davanti alla cella di detenzione di Mariner, e diciamo si fermano un po' a parlare mentre intanto Boimler mostra tutto fiero l'occhio nero che, che Tom Paris gli ha fatto come se fosse il più gran trofeo del mondo. E tra l'altro ha ancora il piatto che deve farsi filmare, tra l'altro dice anche no, dopo andiamo a berci qualcosa insieme, quindi dai che dopo gli faccio filmare il piatto. Inoltre vediamo che appunto a Boimler ha ripreso anche il controllo dei computer, l'autorizzazione, Tandy e Mariner sono di nuovo amiche, ma Rutherford, poveretto, è ancora traumatizzato dalle parole di Shax. E con questa scena l'episodio si chiude. Una scena di chiusura molto classica a cui ci hanno abituato diciamo, anche nella serie classica, quando, diciamo, Spock, McCoy e Kirk tiravano un po' le fila di tutto quello che era successo, diciamo, nella giornata o comunque nella missione. Questa cosa, cioè, appunto, si ritrova anche in Lower Decks praticamente sempre, infatti sono alla fine, si vede, cioè, ci sono sempre loro che fanno un po' il punto, e che dire, ci sta, è molto carino come finale, e ti dico, continua a mettermi curiosità sulla faccenda di Rutherford, ecco, questo è tutto quello che ho da dire su questo finale.
A me mi ha ricordato un po' i siparietti della serie classica,
sì.
Quelli un po' comici fra Kirk, Spock e McCoy. Esatto. E devo dire che sì, la scena mi è piaciuta molto, soprattutto quando va a sbattere.
Povero,
però, però sì, molto 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 carina, mi ha ricordato questi siparietti lì. Ad ogni modo, cosa aspettarci dai prossimi episodi, Sofia?
Ma allora, guarda, io te l'ho detto, io sono molto aperta a tutte le idee che ci vogliono dare. L'unica cosa che spero è che effettivamente il discorso di Shax tornato in vita trovi effettivamente una soluzione, e quindi che nei prossimi episodi, magari non nel prossimo successivo, ma magari in quelli un po' più avanti, venga effettivamente fuori qualcosa. E inoltre spero che, appunto, questo povero Rutherford traumatizzato venga ancora portata avanti, cioè non si spenga, non finisca tutto qui. E poi niente, ti dico, per il resto li aspetto tutti a braccia aperte, non ho un'idea ben precisa di quello che voglio vedere, oltre a parte a questo.
Guarda, io la penso esattamente come te, e spero anche che un po' a livello di qualità siano più avvincenti, mi ripeterò, ma come gli ultimi della prima stagione.
Certo.
Ad ogni modo, siamo in chiusura, non scappate, perché fra un pochino vi ricordiamo l'appuntamento al prossimo episodio, che purtroppo non sarà questo venerdì, il prossimo venerdì. Comunque, prima gli appunti social, prego Sofia.
Ok, allora ragazzi, io vi ricordo che i nostri due canali social principali sono la pagina Facebook e il canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando ragazzi, se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace oppure una love reaction alla diretta, commentate così ci diamo la buonanotte e condividete, perché non è mai troppo tardi per condividere il verbo di Talking Trek. Per quanto riguarda YouTube, in caso non l'abbiate ancora fatto, mi raccomando anche lì, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che andiamo in diretta oppure che facciamo uscire un nuovo video. Anche lì mi raccomando un bel mi piace al video e un commento per darci tutti insieme la buonanotte. Ma non sono solo questi i nostri canali social, infatti abbiamo anche la pagina Instagram, il sito internet, il profilo Twitter e poi abbiamo anche Patreon. Infatti, se ci volete supportare ulteriormente, vi potete abbonare appunto anche sul nostro Patreon. Sono disponibili ben due tipi di abbonamento, che sono il primo ufficiale a 2 euro al mese, che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email, oppure l'abbonamento capitano a 5 euro, che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Talking Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. In tutto questo, ragazzi, io vi ricordo che Patreon non è una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente una piccola forma di supporto verso Talking Trek e quello che facciamo. Penso di aver detto tutto, caro Jared, quindi ti rilascio la parola.
Soprattutto aggiungo anche che con le donazioni del nostro Patreon rinnoveremo, questo lo diciamo subito, il dominio del nostro sito di Talking Trek. E quindi veramente un caloroso grazie a chi ci ha supportato in questi mesi, perché grazie anche a voi il sito di Talking Trek, talkingtrek.it, continuerà a dare notizie anche per un altro anno. E Sofia, dicevamo di venerdì, visto che dicevamo che venerdì prossimo non saremo in diretta perché saremo in vacanza.
Esatto. Quindi,
prego Sofia, la spiegala un po' tu.
Esatto, molto semplicemente, appunto, il prossimo venerdì non saremo presenti per la live per recensire il quarto episodio di Star Trek Lower Decks, quarto, attenzione, questa volta ho detto bene, della seconda stagione di Star Trek Lower Decks, non ci saremo perché appunto facciamo una piccola vacanza a fine stagione per aspettare poi l'inverno e l'autunno che arrivano prorompenti. Quindi non ci sarà una live appunto di recensione, ma non temete perché
recupereremo il tempo perduto quella domenica. Quindi ragazzi, prossima settimana la live non sarà di venerdì, ma sarà probabilmente, molto probabilmente, Jared dammi conferma, così non faccio altre brutte figure che l'ho già fatta abbastanza questa sera, sarà di domenica.
Quindi, se non, ragazzi, fosse di domenica, comunque, in ogni caso, sul nostro sito, ovviamente prima della diretta c'è sempre la conferma.
Esattamente.
L'orario, il giorno, purtroppo è agosto, signori, e tra un po' è anche settembre, tra qualche giorno, infatti torneremo a settembre, e infatti si conclude anche questo agosto con le nostre dirette. Perché purtroppo è un periodo un po' particolare, ma non solo per noi, ma immagino anche per voi. So che alcuni di voi sono collegati anche dalle vacanze, esatto, insomma, dalle loro ferie, insomma, dalle loro, diciamo, location vacanziere, come ci faceva notare anche la nostra Daria Quercia all'inizio con le foto del pubblico, quindi sarà un po' un problema. Comunque diciamo dove andiamo in vacanza. Andiamo in vacanza nelle Cinque Terre,
esatto,
in Liguria, quindi andiamo a visitare 5 pianeti di classe M, quindi...
esattamente,
però davvero si parla di una settimana e poi comunque ritorniamo operativi. Per quanto riguarderà il nostro sito, ovviamente mentre saremo lì non ci sarà possibile stare sul pezzo come lo siamo tutti i giorni. Però abbiamo pubblicato una serie di curiosità, come avevamo pubblicato anche inizio agosto, quando abbiamo fatto la prima vacanza.
Esatto.
Dove comunque devo dire che è stato un tentativo ben riuscito, perché hanno fatto più successo quegli articoli sulle curiosità che gli articoli sulle notizie in sé. Quindi fidatevi che usciranno un paio di articoli molto molto interessanti su curiosità dall'universo di Star Trek. Ricordiamo inoltre che questa diretta e tutte le successive andranno in podcast soltanto a partire da settembre, perché la programmazione di Fantascientifica al momento è chiusa, ma a settembre riapre, quindi per chi ci segue soltanto in podcast ritroverà le puntate via via a partire proprio da settembre. Bene Sofia, io penso di aver detto tutto, questa volta lo dico io. Quindi io ringrazio te per avermi accompagnato in questa diretta e soprattutto per aver aperto questa diretta in mia assenza.
Vabbè, caro Jared, io ringrazio te per tutto il supporto e soprattutto e la fiducia, ovviamente, e soprattutto ringrazio il nostro pubblico, la nostra sala macchine, i nostri amatissimi Lower Decks, che anche in questa luna di notte del 28 agosto 2021 sono ancora qui con noi. Quindi ragazzi,
applauso, applauso. Sì.
Bene.
Grazie. Assolutamente grazie.
Grazie a tutti.
Quindi direi che è arrivato il momento di darci la buonanotte, quindi buon fine agosto a chi è ancora collegato con noi, buon fine agosto a chi ci recupererà domani nei prossimi giorni e buon settembre a chi ci recupera tra una settimana. Buonanotte e buone vacanze a tutti voi.
Buonanotte
a tutti.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.